Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme per farsi registrare insieme con Maria, sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce, lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, io vi annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama». Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Quel luogo di cui parla il Vangelo che abbiamo appena ascoltato, per la verità non è proprio Betlemme come oggi noi la conosciamo chiaramente, ma nemmeno la Betlemme di allora, era un sobborgo di quella città. I pastori che erano così vicini pascolavano i greggi non certamente nella città, li pascolavano fuori. E quello che accade e che ci viene raccontato in questo racconto, accade in un luogo praticamente deserto, vuoto, dove non c'è niente e nessuno. L'unico luogo dove in quel momento questa coppia di genitori trova uno spazio minimo di sopravvivenza. E per essere precisi dovremmo dire che Gesù è nato alla periferia di Betlemme. È nato alla periferia dove non c'era appunto nulla. Però pian piano questo luogo deserto, Betlemme ancora oggi è ai limiti del deserto di Giuda, questo luogo deserto comincia piano piano a popolarsi. Prima di tutto da una madre e da un padre che non sanno dov'altro andare che lì. Una madre che si ritrova nel centro più importante della sua vita in una precarietà assoluta. Un padre che è precario perché non è il padre e perché deve gestire una situazione difficilissima per un figlio che non è suo, un figlio a cui dovrà dare un nome, una discendenza, quella di Davide, e quindi, poiché Davide era il re, lo doveva far nascere in maniera degna, e sembra proprio che la cosa non vada in quella direzione, e il figlio che si ritrova adagiato in un luogo di animali, e un luogo vuoto che comincia a riempirsi di tante fragilità. Una madre impaurita, un padre sconcertato, un figlio non da loro ma da tutto il resto semi dimenticato. Ecco, e a questo vuoto che piano piano si va riempiendo si aggiungono pian piano altre fragilità. Quella dei pastori, uomini che lavorano di notte nei pascoli e che non sono particolarmente ben visti, ma che si rendono conto che quel luogo che probabilmente vedevano ogni notte, in cui non c'era niente, ha qualcosa di speciale in quella notte lì. E quindi si aggiungono alcune povertà ad altre povertà che già ci sono. E allora ecco che quel luogo, oltre ai primi 2+1, poi 3, quando Gesù nasce, si aggiungono questi pochi pastori a guardare curiosamente che cosa sta accadendo. Qualche giorno dopo, secondo quello che ci raccontano i Vangeli, soprattutto il Vangelo in quel caso di Matteo, arriveranno da lontano, mentre i pastori erano già lì, e lo celebreremo nella giornata dell'Epifania, arriveranno dei sapienti, che noi chiamiamo magi, da Oriente, che sembrano importanti e grandi, offrono anche doni molto impegnativi, come ascolteremo. Eppure, nella loro sapienza, nella loro intelligenza, nella loro preghiera, sono uomini di preghiera, si ritrovano a seguire qualcosa che non sanno bene che cos'è, una stella, verso una destinazione che non sanno, e per trovare qualcosa che non hanno ancora capito che cos'è. E quindi in qualche modo anche questi sapienti sono fragili come tutti gli altri, fragili nella loro sapienza che gli ha solo consentito loro, come ascolteremo nelle liturgie dell'Epifania, di avvicinarsi a questo mistero. Quindi un luogo, chiamiamolo così, non luogo, vuoto, che si riempie, ma non si riempie di cose forti e importanti, si riempie di fragilità. La madre impaurita, il padre sconcertato, il bambino dimenticato, i pastori poveri e i filosofi un po' sperduti. E questo luogo, secondo quello che ci raccontano i Vangeli, diventa il centro della storia. Non malgrado il coacervo di fragilità che si incontra, ma secondo quello che ci dicono i Vangeli, quel luogo diventa il centro della storia proprio per questa fragilità. Proprio perché un luogo che era un non luogo diventa un luogo importante, non perché vi accade qualcosa di straordinariamente potente, ma qualcosa di straordinariamente fragile, qualcosa di straordinariamente precario, difficile, al limite dell'implosione. Il bambino può morire di freddo, il padre se ne può andare e la madre può morire di parto. I pastori possono non capire e i magi non trovare nulla. E invece quel luogo, non luogo, diventa il centro della storia. Questa è la prima parola di redenzione, la prima parola pasquale che Dio pronuncia attraverso il suo figlio, esattamente con quella fragilità. E non sarà un caso che il Dio che è entrato nella storia, nelle fattezze di un bambino, esce dalla storia del mondo nelle fattezze di un crocifisso. Inizia con una fragilità e finisce con una fragilità. Eppure la mangiatoia di Betlemme e il Calvario sono quei non luoghi che cambiano la storia. Ora, se gli evangelisti, in modo particolare Matteo e Luca, se gli evangelisti hanno l'onestà, la verità, il coraggio e la sapienza spirituale di presentarci questa fragilità come esattamente quello che cambia tutto, forse noi dobbiamo capire che è esattamente questa fragilità che fa diventare un luogo sconosciuto il centro della storia, per la prima volta e in modo paradigmatico. In che senso paradigmatico? Perché diventa così per ogni donna e per ogni uomo. Perché se noi ascoltiamo, guardiamo quella storia, quel luogo e quella fragilità, non semplicemente e solo con gli occhi storici di ciò che è accaduto in quel momento, ma di quello che significa per ciascun uomo e ciascuna donna, e quindi per ciascuno di noi, per te e per me, quell'evento, questo vuol dire che nella nostra vita personale, e vedete come da lontano nella storia è un attimo ad arrivare ad oggi e a me, non a me celebrante, a me ciascuno di voi, è un attimo. Noi comprendiamo una cosa importantissima, che mentre ci affanniamo a cercare di rafforzarci sempre di più, a rassicurarci sempre di più, a difenderci sempre di più, a metterci in situazioni da cui non possiamo essere tolti, quello che invece ci salva è esattamente il contrario, se è vero quello che raccontano gli evangelisti, cioè la nostra fragilità. E allora forse in questa notte ciascuno di noi può davvero ringraziare quel bambino, non per quello che, poverino, ha vissuto lui, ma per quello che mi permette di capire di me. Quando mi permette di capire che è proprio il giorno in cui il luogo non fisico, umano, spirituale, morale in cui io vivo e che è fragile, che è la mia forza, perché è lì che incontro il Figlio di Dio, è lì che incontro il mio fratello, Gesù di Nazareth, ed è lì che incontro me. È perché non fuggo dalle mie fragilità come il bambino non è fuggito, è perché non fuggo dalle mie fragilità che riesco davvero a capire fino in fondo chi sono io di fronte a Dio e di fronte a me stesso. In qualche modo, se faccio questo, nasco anch'io con Gesù di Nazareth. E Dio solo sa quanta voglia abbiamo, quanta voglia ha ciascuno di noi di nascere. Voi direte: ma siamo già nati. Sì e no, come diceva o dirà Gesù a Nicodemo. Sì e no. Quanta voglia abbiamo, aggiungo un avverbio a questa affermazione, quanta voglia abbiamo di nascere davvero. Perché ci sono momenti della vita in cui constatiamo che certo siamo nati a questa vita, ma forse non siamo completamente ancora nati a una vita spiritualmente, profondamente consapevole. E abbiamo bisogno di nascere con questa fragilità condivisa col Figlio di Dio. E allora questa notte, forse, noi stiamo cercando chi lo sa di più, chi lo sa di meno, chi lo impara, e ci siamo tutti qui dentro. Questa notte siamo qui anche per capire in che modo Gesù di Nazareth nasce in me e in che modo Gesù di Nazareth fa nascere me, in che modo io divento figlio di Dio, figlio dell'uomo, in che modo io divento me stesso, me stessa di fronte a Dio. Ecco la forza di quella fragilità. Se noi impariamo a non fuggire da quella fragilità, forse nasciamo più di quando immaginiamo di nascere con chissà che forza o con chissà che potenza o con chissà che sicurezza, salvo poi franare al primo terreno sdruccevole. E invece impariamo davvero a nascere, perché vediamo la nostra vita nella sua verità, rivelata dal bambino. Vediamo la nostra vita nella sua semplicità, rivelata dal bambino. Vediamo la nostra vita nella sua apertura al mondo, libera, affidata, fiduciosa, come quella di un bambino, perché è lì che cominciamo a rinascere davvero. E allora portiamoci dentro questo Natale, quello di Gesù di Nazareth, ma anche quello di ciascuno di noi, il mio Natale. Ed è quello che in questa liturgia ciascuno di noi che prega per sé e con gli altri chiediamo per gli uni e per gli altri, e auguriamo agli uni agli altri che il buon Natale che ci scambiamo voglia dire: ti auguro davvero di nascere, e accolgo anche il tuo augurio perché io possa nascere insieme a Gesù di Nazareth.